E allora alle 10:24 minuti primi di questo lunedì 19 novembre 2012 all'ascolto di Radio Onda Rossa, all'ascolto come ogni lunedì a quest'ora di Radio Euskadi. Come annunciato questa mattina, grande spazio dedicato allo sciopero generale che si è tenuto nello Stato spagnolo e non solo, insomma noi in questa trasmissione affronteremo quanto avvenuto nello Stato spagnolo e principalmente a Barcellona nella giornata del 14 novembre scorso, e poi avremo anche uno spazio di, come dire, introduttivo per quelle che saranno le elezioni in Catalogna di domenica prossima. Infine dall'Irlanda parleremo di una bruttissima storia di una donna di origini indiane che a causa di una legge medievale sul aborto ha trovato la morte nella Repubblica d'Irlanda. Bene, ma andiamo a cominciare subito. Siamo in collegamento diretto con Barcellona e con Andrea. Buongiorno intanto Andrea, speriamo tu ci possa sentire bene.
Sì, vi sento bene, buongiorno a tutti.
Perfetto. Allora Andrea, innanzitutto con te oggi parliamo di quanto avvenuto mercoledì scorso a Barcellona, poi se ci vorrai fare anche una piccola disamina su quello che è accaduto nella restante parte dello Stato spagnolo. Sciopero generale, manifestazioni, corollario consueto di violenze da parte della polizia. A Barcellona ci sono stati due feriti molto gravi da quello che mi pareva di ricordare. Insomma, intanto dici un po' come è andata e soprattutto per cominciare questa vicenda che continua ancora, delle pallottole di gomma che continuano a mietere vittime.
Sì. Ma insomma, io quando si tratta di queste cose, diciamo, bisognerebbe prima di tutto parlare un po' di come è andata la giornata, di qual è stata la mobilitazione, di come sono andate le cose, di che tipo di valutazione politica si può fare. Però diciamo, purtroppo gli elementi repressivi spesso prendono il sopravvento e insomma sono oramai, tra governi di centrosinistra e governi di centrodestra, siamo al costo, diciamo, virgolette, come posso dire, fisico proprio di anni di mobilitazioni sociali. Oramai a Barcellona siamo sull'ordine di 7 occhi in 5 anni ed è una situazione, diciamo, estrema, anche perché ci sono delle disposizioni internazionali europee che vietano oramai da qualche anno l'uso delle pallottole di gomma. In realtà poi non si tratta nemmeno di pallottole, perché si tratta di veri e propri, diciamo, di palle da baseball o di cilindri di gomma dura di dimensioni piuttosto considerevoli, che vengono sparati ad altezza d'uomo e a distanze, diciamo, anche piuttosto brevi. Oramai vengono utilizzati come sostituto delle manganellate quasi, per cui la cosa, insomma, lo scenario è che queste camionette arrivano a 80-100 km all'ora tra la folla, si aprono gli sportelloni laterali dei furgoni della brigata mobile, scendono questi qui vestiti da astronauti e sparano ad altezza d'uomo le balas di gomma. Tutto questo, è sempre bene ricordarlo, è stato diciamo sperimentato in una scaleria, cioè sono oramai 20-30 anni che c'è il stato, diciamo, che le polizie, che la polizia autonoma basca ha fatto un po' da apripista su questo, almeno lo Stato spagnolo, con questa modalità repressiva. E in tarda serata, a fine manifestazione, ci sono state, diciamo, delle piccole scaramucce di minima entità e quello che ha fatto la polizia è stato, diciamo, sgomberare la piazza con la forza e in maniera, come si suol dire, diciamo, indiscriminata. In tutto ciò c'è stata una manifestante che ha perso un occhio e, ironia della sorte, c'è uno sbirro, c'è un poliziotto della polizia autonoma che è finito sotto i ferri perché è stato investito da una da un furgone della polizia. Il destino ha voluto che, diciamo, fosse investito dai suoi compagni, dai suoi commilioni. Detto questo, la cosa è ancora più grave perché il ministro degli interni dell'autonomia catalana, il giorno dopo, durante la conferenza stampa, ha dichiarato ripetutamente, ribadendolo, diciamo, con forza anche dinanzi alle domande dei giornalisti, che non era stato permesso l'uso dei proiettili di gomma, che non erano stati distribuiti i proiettili di gomma ai reparti antisommossa, eccetera, eccetera, eccetera. Questo mentre sulle reti sociali, su YouTube e in tutto il resto del mondo si vedevano chiaramente le immagini della brigata mobile che spara i proiettili di gomma a testa d'uomo a distanze minime, e tra queste immagini ci sono anche le immagini dell'investimento del poliziotto da parte di un furgone di polizia e di questa donna che è stata ferita e che ha perso l'occhio. E le immagini che ci sono sulla rete, ci sono anche, diciamo, testimonianze proprio evidentissime del disprezzo totale che le forze di polizia hanno avuto nel momento stesso in cui questa poverina stava a terra con la faccia insanguinata e che con sostanzialmente il globo oculare nella mano, con la gente che attorno, insomma, chiedeva che si chiamasse un'ambulanza nella maggior urgenza possibile. Molti parlano della polizia autonoma catalana, che è nazionalista, che non so che, diciamo, le polizie sono uguali in tutto il mondo, sì. I discorsi che sono stati fatti in tutti questi anni per Sanza valgono anche per il squadra, e incluso per quanto riguarda la questione linguistica, le eliminazioni che sono state accettate per, diciamo, le varie unità di polizia testimoniano anche, diciamo, sia della lingua che utilizzano questi poliziotti, sia della, e quindi, diciamo, della loro appartenenza in qualche maniera identitaria, sia del disprezzo nei confronti della vita umana, soprattutto se tratta di manifestanti. E sostanzialmente dicevano: "Oh, guarda, qui c'è una che gli è esploso il globo oculare, mandate qualcuno", però con un atteggiamento ed una terminologia veramente di grande disprezzo nei confronti di chi manifesta, insomma, ecco. Quindi vorrei dire che le polizie sono uguali un po' dappertutto. Poi se entrate un po' nel sito itacat.cat trovate anche un po' dei link sia sulla campagna elettorale che sulle manifestazioni e mobilitazioni a Barcellona dello sciopero del 14 novembre. Rispetto, diciamo, alle valutazioni più strettamente e più direttamente politiche, di quello che, insomma, le valutazioni politiche si possono fare attorno a uno sciopero generale, sono assolutamente positive, insomma. È il terzo sciopero generale in un anno, praticamente. Riuscissimo, è stato convocato praticamente da tutte le forze politiche, sindacali della sinistra, dai sindacati ufficiali a quelli, diciamo, di base combattivi, e ci sono state sostanzialmente due manifestazioni che poi alla fine si sono incrociate e quasi mischiate sulla via Laietana, con un totale, insomma, di per quelli che possono essere i numeri dello spazio, diciamo, per quello che è stato lo spazio occupato, insomma, valutazioni numeriche difficile farne, però insomma stiamo nell'ordine tra attorno ai 300.000 manifestanti. Bisogna sempre considerare che lo sciopero di Barcellona, cioè la manifestazione pomeridiana di Barcellona, è, diciamo, il coronamento di una giornata di lotta che dura 24 ore realmente. Ecco, più che la manifestazione, che è stata molto partecipata, molto numerosa, eccetera, eccetera, dobbiamo tenere presente che qui, in tutto lo Stato spagnolo, probabilmente come eredità dell'epoca di mobilitazione durante la dittatura franchista, lo sciopero generale ha una carica, diciamo, che non ha da noi. Diciamo, da noi lo sciopero generale sostanzialmente è la manifestazione, poi ci sono i picchetti davanti alle fabbriche e poi ci sono i volantinaggi davanti alle scuole, ma a volte anche dei picchetti. Diciamo, generalmente la cosa si ferma lì. Qui c'è la concezione dello sciopero generale anche a livello sociale, per cui sciopero del consumo, sciopero del commercio è un po', diciamo, più diffuso, e a seconda dei quartieri e delle zone della città si ha realmente l'impressione che il paese si sia fermato. Faccio un esempio, diciamo, parlando di quello che io personalmente posso aver seguito o visto, perché non, diciamo, così, diciamo, potete avere un'idea un po' di come funziona qui. Nel quartiere qui a Gracia, lo sciopero è iniziato a mezzanotte con un primo picchetto di gente che si è incontrato nella piazza del quartiere, che era la vecchia piazza del municipio, perché Gracia fino a metà 800 era un piccolo comune prima che Barcellona la inglobasse. E lo sciopero è iniziato lì, e il centro neuralgico degli scioperi generali qui sono appunto i picchetti, cioè sono gruppi di persone che girano per il quartiere, girano per la città, fanno propaganda, bloccano le strade, fanno volantinaggio, parlano con le persone, si assicurano che i lavoratori dei piccoli commerci vengano rispettati nel loro diritto di sciopero. In alcuni casi ci sono anche delle piccole baruffe con i padroni di commerci, eccetera, eccetera.
Componga il numero che desidera chiamare, grazie.
E allora, qualche problema sul telefono, quindi una brevissima pausa musicale e noi continuiamo con il compagno da Barcellona fra pochissimo.
We'll be right back.
E allora di nuovo in collegamento con Andrea, abbiamo ripristinato la comunicazione, ci stavi spiegando un po' come viene vissuto e pensato lo sciopero a Barcellona.
Ecco, sì, più o meno dove, prima che si interrompesse la comunicazione, dove eravamo arrivati nel racconto, perché io a un certo punto ho perso completamente la linea.
Sì, no, ci stavi spiegando sostanzialmente che si intende per sciopero sociale, quindi uno sciopero visto non come mera astensione dal lavoro, ma anche come blocco di tutte le attività produttive della città.
Eh sì, sì, infatti, questa diciamo è una caratteristica che a noi italiani, o perlomeno a me personalmente, era abbastanza sconosciuta, e quando sono arrivato qui sono rimasto anche abbastanza sorpreso, perché diciamo, come stavo dicendo prima, nei quartieri lo sciopero inizia sostanzialmente a mezzanotte e finisce a mezzanotte, cioè sono 24 ore di sciopero in cui sostanzialmente dei picchetti di lavoratori, compagni, studenti girano per il quartiere facendo diciamo mobilitazione, facendo dei piccoli sit-in, dei piccoli blocchi stradali, anche diciamo, ecco, l'obiettivo è un po' quello di realmente di bloccare l'attività della città in tutte le sue forme. Diciamo viene un po' chiamato sciopero sociale, cioè l'obiettivo è che chiudano anche i commercianti, che chiudano i supermercati e che le strade della città e che la circolazione in città venga più o meno diciamo infastidita, ecco. In questo arco enorme di livelli di mobilitazione si va un po' dal volantinaggio davanti al supermercato che non ha chiuso, cercando anche diciamo con forme di pressione di garantire poi alla fine il diritto di sciopero dei lavoratori ad esempio dei supermercati. Bisogna sapere che qui ci sono delle catene di supermercati che chiudono quando ci sono gli scioperi, però ce ne sono altre che sono non solo non chiudono ma sono anche particolarmente aggressive nei confronti dello sciopero e anche nei confronti proprio della mobilitazione sindacale e dell'attività sindacale all'interno quotidiana, diciamo, all'interno dei posti di lavoro. Insomma, l'anno scorso ci fu una grande campagna contro Mercadona, che è una delle grandi catene di supermercato di spagnole e soprattutto diciamo dell'area dei paesi catalani. Mercadona ha sede a Valencia e soprattutto diciamo è diffusa a Valencia e qui a Barcellona. Ecco, diciamo l'obiettivo è quello di con forme di pressione garantire anche insomma il diritto di sciopero di questi lavoratori, i cui diritti spesso non vengono rispettati anche in cose minime come i turni di lavoro e le modalità contrattuali, quando ci sono contratti ovviamente, insomma.
Che non è di tutti i giorni.
Si va da queste modalità, si passa anche a forme di pressione diciamo più forti, si verificano anche casi di sabotaggio nei confronti degli uffici bancari. All'alba di solito ci sono dei blocchi stradali su quello che sarebbe il raccordo anulare di Barcellona, per capirci in qualche maniera, sulle ronde, con diciamo copertoni bruciati e blocchi laterali della circolazione, insomma. È un ampio diciamo ventaglio di azioni che vanno dalla più serena alla più diciamo da quella che possiamo definire in qualche maniera azione diretta. Quindi la manifestazione poi del pomeriggio è il coronamento diciamo di questa giornata di lotta variegata nelle forme, e un po' tutti i picchetti da tutti i quartieri scendono verso il centro della città e arrivano nel luogo di concentrazione. Qui ci sono, diciamo, due manifestazioni solitamente: quella dei sindacati ufficiali, che fa la solita parata, diciamo, con i dirigenti sindacali portando lo striscione lì davanti e rispondendo alle domande dei giornalisti, il più delle volte scortati dai membri dei vari sindacati di polizia, e, diciamo, una seconda manifestazione, che è, diciamo, la manifestazione che qui viene definita anticapitalista. Questa manifestazione anticapitalista è stata dell'ordine che sostanzialmente la confluenza dei picchetti da tutta la città e dalle zone, insomma, dell'Interland, dell'area metropolitana, diciamo, lì confluiscono i picchetti e tutti gli altri che vogliono andare alla manifestazione. Questa manifestazione è stata dell'ordine delle 10.000 persone.
Insomma, quindi notevole.
Sì, no, anche perché, diciamo, bisogna considerare che gli scioperi generali vengono poi organizzati come manifestazioni centrali a livello provinciale, per cui, diciamo, non è stata la manifestazione di tutta la Catalogna. Quelli di Lieda andavano a Lieda, quelli di Girona a Girona, quelli di Tarragona a Tarragona. Quindi, insomma, è stata una manifestazione molto partecipata, molto numerosa, molto bella dal punto di vista contenutistico, ed è stata quella che poi alla fine della manifestazione del corteo, diciamo, del percorso, è stata poi, insomma, lì si sono verificati un po' le scaramucce con la polizia, eccetera eccetera. In questo blocco anticapitalista, diciamo, c'erano tutte le varie realtà della sinistra radicale locale, gli anarcosindacalisti, i sindacati di base, la sinistra indipendentista e la CUP, che si presenta alle elezioni del 25 novembre. Piccolo fatto di cronaca repressiva quotidiana: durante la giornata di mobilitazione diciamo durante la mattinata a Tarragona, un ragazzino di 13 anni è stato accidentalmente, dice il comunicato di polizia, accidentalmente, involontariamente preso a manganellate, con il risultato di 4 punti in testa. Il poverino in realtà non partecipava a nessuna manifestazione, però, diciamo, la furia repressiva si scatena contro tutti quanti, anche contro i familiari che cercavano di difendere il ragazzino. E la cosa grave non è stata tanto, diciamo, si tratta di un fatto grave, però non solo hanno fatto questo errore, tra virgolette, hanno anche continuato a picchiare i familiari e amici di questo ragazzino che stavano lì, gli stavano semplicemente dicendo: ma guardate, noi stavamo uscendo dal supermercato con la busta della spesa, insomma. E hanno picchiato anche una ragazza che stava lì, che stava cercando di proteggere questo ragazzino. Diciamo che non solo hanno sbagliato, ma gli squali, quando vedono il sangue, vedono un po' di sangue e si accaniscono sulla vittima per finirla, insomma. Io direi che si dovrebbe fare uno studio approfondito su come vengono educati i poliziotti dei reparti antisommossa, perché, diciamo, non so se assumono droghe allucinogene prima di andare sul posto di lavoro, però, diciamo, fanno delle cose che a volte sono, diciamo, cerchiamo di capirci, sono inammissibili anche all'interno del gioco delle parti che può esserci in piazza, tra virgolette, perché, insomma, non so se mi spiego.
Sì, poi da queste parti, insomma, ti spieghi benissimo. Ecco, diciamo, abbiamo purtroppo ampia conoscenza di questo tipo di atteggiamenti e di attuazioni, purtroppo. Senti Andrea, questo è più o meno quello che è successo a Barcellona. La restante parte dello Stato spagnolo, o come è andata la giornata? Qui ovviamente, come tu puoi immaginare, avremo notizie da Barcellona e da Madrid. Ecco, ma è stato effettivamente uno sciopero generale nazionale? Cioè c'è stata attenzione anche nelle altre città dello Stato, oppure era una questione relativa a Madrid e Barcellona, a tuo parere?
Senti, guarda, io da questo punto di vista non ti posso dare una, ecco, rispetto a Barcellona e alla Catalogna posso dire realmente quello che vedo e quello che posso osservare direttamente. Tutto quello che ti posso dire o che vi posso dire su questo dello Stato spagnolo è filtrato dai mezzi di comunicazione, per cui lì c'è sempre un livello di intossicazione informativa che non permette, ecco, di dare una valutazione diretta. Io so che l'abitudine dei mezzi di comunicazione italiani è telefonare a qualcuno a Madrid, certo, e chiedergli cosa succede alle Canarie, e questo da Madrid ti spiega, diciamo, la storia delle Canarie dalla preistoria fino al futuro possibile. Io sinceramente, più che dirti che ci sono state importanti manifestazioni con le stesse modalità, perché questa dei picchetti e dello sciopero sociale è, diciamo, una modalità di sciopero generale che è condivisa e diffusa in tutto lo Stato spagnolo, più di questo non ti posso dire. Ci sono stati, diciamo, manifestazioni a Madrid, ci sono stati scontri a Madrid lo stesso, ecco, con la differenza che quando picchia la polizia nazionale spagnola a Madrid nessuno dice che questi poliziotti sono nazionalisti. Da qualche tempo a questa parte, diciamo, una certa critica populista anti-indipendentista locale qui a Barcellona comincia a insinuare che la repressione della polizia autonoma catalana è un segno di repressione nazionalista catalana. Sono settori minoritari, assolutamente quasi invisibili, però, diciamo, si filtra questo discorso a volte, quando sappiamo perfettamente che, insomma, le polizie di tutto il mondo sono accomunate da un triste filo che le lega, che prescinde dai colori e dalle lingue, insomma.
Assolutamente sì. Senti Andrea, chiudiamo questa nostra chiacchierata con l'ultimo argomento, che in realtà è un po', diciamo, un'anticipazione di quello che affronteremo lunedì prossimo, fermo restando impegni personali chiaramente da parte nostra, però insomma è una questione che abbiamo affrontato tante volte nel corso delle nostre chiacchierate precedenti. Domenica si vota in Catalogna, delle elezioni anticipate molto importanti. Abbiamo detto, insomma, tante volte quello che è successo, il dibattito sull'indipendenza, sull'autodeterminazione. A questo poi si è aggiunto, almeno così raccontano i quotidiani di casa nostra, il fatto che Rajoy pare pronto ad accettare gli aiuti dell'Unione Europea, ma aspetterà l'esito delle elezioni in Catalogna. Insomma, sarà una giornata molto importante, ne parleremo a lungo lunedì prossimo. Nel frattempo, questa ultima settimana di campagna elettorale come si profila?
Dunque, diciamo, questo fine settimana è stato quello dei cosiddetti centrali di campagna da parte di ogni partito, cioè alla metà più o meno della campagna elettorale tutte le liste fanno le proprie convention di massa, insomma. Io non so se è il caso di fare una mappatura delle liste che si presentano o di andare ad alcuni elementi centrali. Io prima di tutto vorrei parlare, diciamo, della CUP.
Certo.
Perché poi, diciamo, gli altri partiti più o meno fanno parte di variabili sul tema. Cioè, si tratta di partiti che più o meno di centrosinistra, più o meno di centrodestra, più o meno nazionalisti spagnoli, più o meno nazionalisti catalani, diciamo, hanno come obiettivo gestire sostanzialmente un sistema che ha già, diciamo, le carte segnate, per cui tu devi stare lì semplicemente a mettere, a incasellare le cose, a fare all'interno di determinati binari una cosa un po' più di sinistra o un po' più di destra, insomma, ecco, per intenderci, puoi arrivare a dare il matrimonio, a legiferare a favore del matrimonio per le coppie omosessuali da un lato, dall'altro puoi arrivare a fare dei tagli sulle leggi, sulla regolamentazione dell'aborto, però diciamo all'interno di determinati binari socio-economici né un'opzione né un'altra può, diciamo, muoversi più di tanto. Ecco, la CUP ha fatto in questa campagna elettorale essenzialmente due grandi iniziative. La prima è stato lo sciopero generale e la sua partecipazione all'interno del blocco anticapitalista. Cioè, vuol dire che la CUP è l'unica lista elettorale che si presenta in queste elezioni catalane che, oltre a essere indipendentista, chiaramente indipendentista, è anche chiaramente anticapitalista. E questo è un dato assolutamente importante. È un dato importante anche perché, diciamo, c'è un giornale locale, un quotidiano locale che ha fatto, diciamo, ogni giorno fa uscire delle inchieste, diciamo, dei sondaggi elettorali, però divisi per fasce di popolazione. E per intenzione di voto tra i disoccupati, la CUP, che è un partito che sostanzialmente, diciamo, è una lista, non è un partito, è la prima volta che si presenta, prende come intenzione di voto un 4,3%, che è un dato assolutamente considerevole, visto che si tratta di intenzione di voto diretta, e partiti come il PP prendono il 2,3% e i socialisti prendono il 5,7%.
Quindi, insomma,
e Schiera Repubblicana prende l'8,9%, e Iniziativa per Catalunya, che sarebbe, diciamo, la federazione della sinistra locale qui in Catalogna, prende il 5,8%. Si tratta di dati assolutamente, assolutamente importanti. La seconda iniziativa elettorale centrale che ha fatto la CUP in questa settimana ha avuto luogo ieri sera presso uno di questi palasport che sono stati recentemente adibiti a luoghi, insomma, per concerti, e ovviamente in campagna elettorale ci si fanno le iniziative di campagna elettorale. Io vi dico la verità, sono arrivato un po' tardi, iniziava alle 6, sono rimasto fuori dal palasport insieme a altre 400 persone, ci hanno montato uno schermo gigante e lì abbiamo potuto seguire l'iniziativa. Dentro c'erano 3.000 persone, un partito che, diciamo, è dato nei sondaggi con buoni risultati e con buone possibilità di entrare in Parlamento, e che potrebbe rappresentare, diciamo, la vera novità di queste elezioni. Io lo dico perché centro spesso la questione sulla CUP, non perché sia il partito più importante che si presenta alle elezioni, però diciamo che sicuramente l'unica lista elettorale che fa delle lotte sociali degli ultimi due anni un programma politico, che vuole portare la propria esperienza in alcuni piccoli comuni, perché nasce come un coordinamento di liste municipaliste alternative, vuole portare, diciamo, questa sua esperienza nei piccoli comuni dove governa a livello del governo autonomo catalano. Faccio solamente un esempio: laddove governa la CUP vi sono delle misure che diciamo riguardano, sono direttamente la messa in pratica, ecco, della gestione pubblica dei beni comuni, acqua, luce, gas, laddove possibile vengono municipalizzate. Questo sta nel programma della CUP in queste elezioni per le elezioni autonomiche. È l'unica lista elettorale che in questi tempi di crisi si presenta come, diciamo, ha presentato un decalogo etico all'interno del quale segna come autoriduce lo stipendio dei propri deputati a 1.600 euro al mese, rifiuta in caso di elezione rifiuterà di avere quelli che si chiamano carrec de confianza, ovvero i portaborse che stanno attorno a ogni deputato, e sostituire questi portaborse con le assemblee di quartiere, di cittadini, di lavoratori, di studenti rispetto alle singole questioni, ovvero costruire diciamo decidere ciò che si porta in Parlamento oltre al proprio programma elettorale attraverso un'operazione di filtraggio attraverso la democrazia partecipativa, però non una democrazia partecipativa plebiscitaria, certo. No, andare lì dove diciamo vi sono i problemi e ascoltare un poco, diciamo, cosa hanno da dire i lavoratori del settore educativo, quelli della sanità, gli utenti, i cittadini che hanno bisogno di questi servizi, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, poi l'atto politico di ieri è stato molto bello per coloro che conoscono un po' e hanno già esperienza per quello che riguarda, diciamo, le campagne elettorali nei Paesi Baschi. Lo scenario è stato un po' quello, nel senso che grande partecipazione, musica, poesie, diciamo un recital con, diciamo, intromissioni sostanziali dei contenuti politici. Hanno partecipato a questa iniziativa di ieri un rappresentante della sinistra versale e applauditissimo, probabilmente è stato anche uno degli interventi migliori della serata, un rappresentante del SAT, che è il sindacato andaluso dei lavoratori, e sostanzialmente fa, ecco, parte di quel movimento andalusista, soprattutto di lavoratori del mondo rurale, che ha un po' la punta di lancia in quel comune dove vige la democrazia partecipativa, che è Marina Leda, che credo più o meno conosciate. È l'unico comune in Spagna dove non c'è disoccupazione e dove, grazie alla saggia amministrazione comunale, alla partecipazione dei cittadini alla cosa pubblica, insomma, l'affitto costa in media 15 euro al mese, l'affitto di un appartamento. E il sindaco di questo paesino, dai tempi della transizione, è un vecchio dirigente di Schierda Unida, poi diciamo autoesiliatosi da Schierda Unida, e attualmente diciamo all'interno dei movimenti e della sinistra radicale. E il sindacato andaluso dei lavoratori è, diciamo, l'espressione più visibile di questo movimento. Tutto qui, insomma. Il rappresentante della sinistra versale ha raccontato un aneddoto, come tipico dei baschi quando si trovava in questi meeting, in cui sostanzialmente raccontava che anni fa, nel momento in cui la sinistra avversale era illegalizzata e repressa in tutte le sue espressioni e forme, si stava tessendo una rete diplomatica di contatti, e in questa tessitura c'era anche la Generalitat catalana. Racconta che si incontrarono nel Palazzo della Generalitat con il governo catalano, con rappresentanti del governo catalano, entrano in questo nel palazzo della Generalitat con i loro accompagnanti catalani che li portavano in giro per la Catalogna per fare incontri politici. Si trovano di fronte a una tavola imbandita piena di ogni ben di Dio, prosciutti, croissant, marmellate, caffè, caffè latte, tè, spremuta d'arancio, eccetera, eccetera. Tutti si seggono al tavolo, fanno questa colazione luculiana e una di queste persone non accetta il caffè, poi non accetta il croissant, non accetta nulla di quello che le veniva proposto, e a un certo punto qualcuno gli chiede: scusi, ma non ha fame, vuole qualcos'altro? E questa persona risponde: io non mangio a spese del contribuente e a spese del cittadino e a spese dei lavoratori, fate pure, quando avrete finito parleremo di politica. Questa persona è David Fernandez, che è il candidato capolista alle elezioni della CUP. Tutto qui, diciamo,
come aneddoto, mi pare. Un'ottima conclusione. Senti, Andrea, prima di lasciarci, così diamo spazio anche alle cose più leggere, se la tua esperienza di bookmaker può esserci d'aiuto, come sono le previsioni per i risultati? Ci hai detto un po' di quelli che erano i sondaggi, almeno per quanto riguarda le forze della sinistra più o meno radicale. A livello generale si ipotizza un possibile futuro governo a esclusiva guida di Convergenze Unio, oppure potrebbero esserci delle sorprese?
L'ultimo, diciamo, qui la legge elettorale funziona che praticamente il sabato prima delle elezioni è il giorno di riflessione, e l'ultimo giorno in cui vengono pubblicati i sondaggi era ieri. Mm-hmm. Gli ultimi sondaggi non danno Convergenze Unio, cioè sostanzialmente in base agli ultimi sondaggi Convergenze Unio non arriva alla maggioranza assoluta, e per quelli che sono i margini che gli rimangono è probabile che non ci arrivi, e questo non può che essere un dato positivo, perché se questi qui arrivano alla maggioranza assoluta, primo, è molto improbabile che facciano come io vado dicendovi da mesi, è molto improbabile che mettano in campo le politiche, diciamo, di autodeterminazione che vanno dicendo da tempo, e se lo faranno sarà in maniera molto obliqua. Secondo, quello che sicuramente questi qui faranno sarà considerare questa maggioranza assoluta come un assegno in bianco rispetto alla loro, insomma, una firma della loro politica, e quindi, diciamo, una maniera, diciamo, lo prenderanno e lo venderanno come una maniera di avallare sostanzialmente la loro politica di tagli al welfare, e continueranno peggiorando in questo cammino. Quello che è sicuro è che Convergenze Unio vincerà in queste elezioni per maggioranza relativa, però con una maggioranza abbondante e con molta distanza rispetto alla seconda forza politica. Secondo posto che si stanno giocando attorno tra i 22 e i 18 deputati, tre forze politiche, che sono la sezione catalana del PSOE, del Partito Socialista, la sezione catalana del Partito Popolare e Esquerra Repubblicana di Catalunya. Lì dipenderà molto da dove va il voto nazionalista spagnolo, se va verso i socialisti o verso i popolari, e dove va il voto, diciamo, se quella componente di voto utile indipendentista va verso Convergenze Unio, credendo, diciamo, alla truffa di questa svolta indipendentista che rappresenta questa svolta indipendentista di Convergenze Unio, o va verso Esquerra Repubblicana di Catalunya. poi c'è un'altra forza che è Ciutadans, che è un partito populista, diciamo, che potremmo definire bolangista giacobino, che potrebbe prendere molti voti, potrebbe togliere molti voti ai socialisti, perché ha un discorso laicizzante laburista, molto legalista, però anche molto giacobino. E poi c'è Iniziativa per Catalunya, che ha centrato la propria campagna elettorale facendo anche un grande cambio, una grande svolta rispetto ai silenzi degli ultimi mesi, ha centrato la propria campagna elettorale su: uno, l'accettazione del diritto alla determinazione; due, il tentativo di prendersi come voto utile a favore dei movimenti sociali degli ultimi 2 anni all'interno del Parlamento. Cioè, sostanzialmente, questa forza politica, che è l'eredità del Partito Comunista Catalano, e che, ripeto, come cultura politica generale si può paragonare senza grossi problemi alla Federazione della Sinistra Italiana, si sta presentando come voce dei movimenti all'interno del Parlamento. E poi, ripeto, abbiamo la CUP, che non è voce del Parlamento nei movimenti, ma è tentativo, sempre molto difficile e complicato, di costruire una rappresentanza politica permeabile dei movimenti all'interno del Parlamento. È un percorso difficile, però io credo che siamo sul buon cammino. La maggioranza dei deputati sarà sicuramente a favore dell'autodeterminazione. Quelli che sono contrari all'autodeterminazione nel Parlamento catalano di tutte le ultime legislature sono stati, diciamo, attorno tra il 15 e il 25%. I restanti sono sempre stati in varie modalità a favore del diritto all'autodeterminazione. Questo non rappresenterebbe neanche una novità. La novità sarebbe rappresentata dal fatto di cominciare a fare dei passi sostanziali e politici concreti per l'ottenimento e il rispetto di questo diritto. E poi, diciamo, l'altra categoria e l'altra questione è quella della divisione e separazione fra destra e sinistra. E lì la questione è un po' più complicata. Poi c'è un partito di estrema destra che è catalanista ma regionalista spagnolo, anti-indipendentista, che è Plataforma per Catalunya, che nelle scorse elezioni autonomiche arrivò a pochissimi voti da entrare in Parlamento, però probabilmente l'unica novità di queste elezioni sarà rappresentata dall'ingresso della CUP in Parlamento, che è qualcosa che tutti i sondaggi danno quasi per sicura, con forchette, come si dice, che vanno dai 2 ai 7 deputati. Quella dei 7 deputati è esagerata e viene da fonti, diciamo, poco attendibili, che sono i giornali di Madrid. Anche da questo punto di vista i giornali di Madrid non ci azzeccano mai, e parlo del País, parlo della Razón, del Mundo, di ABC, eccetera eccetera. Questi danno tra i 4 e i 7 deputati alla CUP. Non avendo idea assolutamente di qual è la situazione catalana e probabilmente di come sono fatti i catalani, sbagliano. In realtà, in previsioni più ragionevoli, anche tenendo un po' il polso della situazione in città, parlano di un paio di deputati che sono fattibili. Ma vedremo. Ah, e poi c'è un'altra forza indipendentista che probabilmente, che è Solidarietà per l'Indipendenza, che i sondaggi danno fuori dal Parlamento, diciamo, un po' schiacciata fra la CUP e Schiera Repubblicana. Questo è un po' il panorama.
Va bene, poi insomma vedremo.
Vedremo la settimana prossima.
Lunedì prossimo come sarà andata a finire.
Ah, vi segnalo una cosa: se entrate nella pagina di cui parlammo settimane fa, itacat.net, potete, insomma, lì c'è una selezione un po' dei programmi elettorali di tutti i partiti, così, diciamo, vi fate un'idea un po' potete farvi un'idea di quali sono i contenuti che vengono veicolati. E chi fosse interessato a seguire in maniera più diretta la campagna elettorale della CUP, i contenuti, le attività, i video, i materiali e tutto quanto il resto, può andare sul sito unitatpopular.cat.
Perfetto, quindi questi sono i riferimenti anche su internet. Va bene, Andrea, ti ringraziamo moltissimo, come al solito con te ci diamo l'appuntamento a fra 7 giorni per la puntata post elettorale. Niente, come sempre un abbraccio, qualsiasi novità dovesse avvenire in settimana, poi noi siamo qui e casomai andiamo in diretta, ecco, per qualsiasi evenienza.
Va bene. Un saluto a tutti.
Un abbraccio e a presto, ciao Andrea.
Ciao.
Allora, questa la corrispondenza da Barcellona su questi temi, ma soprattutto all'interno della campagna di solidarietà con l'Under. Ricordiamo ancora una volta il sito uncasobascoaroma.noblogs.org. Domani un'iniziativa all'Università La Sapienza di Roma, Scienze Politiche, le sinistre indipendentiste nell'Europa in crisi, così si chiama l'iniziativa. La crisi politica e sociale in Europa veicola con sé anche la riattivazione e il rafforzamento dei movimenti indipendentisti e regionalisti. In diversi paesi come Spagna, Regno Unito, Belgio si registra una crescente rilevanza politica di movimenti che rivendicano una maggiore quota di autogoverno, la piena indipendenza. Spesso nei media mainstream e non solo queste mobilitazioni vengono considerate come espressione di sciovinismo, egoismo, se non addirittura di xenofobia e populismo di destra. Si tratta in realtà di fenomeni ben più complessi e diversificati al loro interno. Alcuni movimenti indipendentisti, per le diverse trasformazioni e vicissitudini politiche, economiche e culturali che hanno interessato i rispettivi territori negli ultimi decenni, si caratterizzano per discorsi e pratiche marcatamente di sinistra, in cui l'obiettivo dell'indipendenza viene strettamente associato a quello della profonda trasformazione sociale in senso socialista. Tra questi casi si inseriscono le sinistre indipendentiste basca e catalana, che nell'attuale contesto di crisi multilivello che sta interessando lo Stato spagnolo rilanciano con forza un progetto indipendentista basato su una concezione includente di identità e interna alle lotte e mobilitazioni per i diritti sociali. Un progetto indipendentista che si oppone nettamente tanto alle politiche di austerity del governo di Madrid quanto alle politiche neoliberiste dei partiti regionalisti di destra, espressione delle borghesie locali. L'appuntamento è alle 13 per il pranzo sociale e poi alle 15 dibattito con Adriano Cirulli, dottore di ricerca in sociologia della cultura e dei processi politici, e gli ospiti dalla Catalogna Joan Tato Canelo, militante di Endavant e candidato alle elezioni del 25 novembre per la CUP, dal Paese Basco Izaskun Goyeneche, militante del Movimento Giovanile Basco. L'appuntamento a partire dalle 13, diciamo, il dibattito alle ore 15, saranno con noi le compagne e i compagni domani mattina dopo la rassegna stampa. E infine, come diciamo all'inizio, con questo chiudiamo la trasmissione e ci ricolleghiamo alla prossima corrispondenza che arriverà dall'Aquila, ma di questo fatto avremo modo di parlare più a lungo la prossima settimana, perché insomma stiamo preparando un approfondimento a Radio Euskadi. Una terribile notizia che arriva dall'Irlanda: la morte di una giovane donna di origine indiana, lasciata morire dai medici di Dublino per evitare un aborto. È un caso che sta sconvolgendo mezza Europa. Leggiamo una delle tante pagine web che si è occupata di questa vicenda: il caso di Savita Alappa Navar, di origini indiane, destinato a riaccendere il dibattito sulle leggi in materia d'aborto in Irlanda. La donna, una dentista, peraltro di religione indù, di 31 anni, è morta dopo che i dottori le hanno negato un'interruzione di gravidanza alla 17ª settimana, spiegandole che quello era un paese cattolico. Le autorità hanno aperto un'inchiesta, il premier Inda Kenny ha dichiarato ai deputati di essere in attesa dei risultati di due indagini sulla morte di Savita, avvenuta presso l'ospedale universitario di Galway in Irlanda occidentale. In Irlanda l'aborto è illegale, ad eccezione di quando serve a salvare la vita della madre, nonostante tante mobilitazioni che ci sono state nel corso degli ultimi anni. I familiari di Savita hanno raccontato che la donna ha chiesto più volte ai dottori di interrompere la gravidanza perché avvertiva un fortissimo mal di schiena e stava comunque per abortire. I medici le hanno tuttavia risposto che non poteva abortire perché l'Irlanda è un paese cattolico e il feto era ancora vivo, ha spiegato il marito Praveen all'Irish Times. Il consulente ha spiegato che finché si sente un battito cardiaco del feto non possiamo fare niente, ha aggiunto il marito in un'intervista telefonica. Non sono né irlandese né cattolica, disse allora Savita, ma mi hanno detto che non possono fare niente. La donna è morta di setticemia il 28 ottobre scorso, una settimana dopo il ricovero. Il feto è stato asportato dal suo corpo il 23 ottobre, dopo che il cuore del bambino aveva smesso di battere. L'ospedale ha spiegato in un comunicato di avere richiesto un'indagine sulla morte di Savita, il cui cadavere peraltro credo sia ancora in Irlanda. La coppia viveva a Galway, dove il marito fa l'ingegnere, e il premier, come detto, ha affermato che è stata richiesta una relazione sulle circostanze in cui è morta la donna, una morte peraltro avvenuta a poche settimane dall'apertura della prima clinica privata in cui è possibile l'interruzione di gravidanza, peraltro in Irlanda del Nord. Ci sono state grandi manifestazioni, migliaia di persone, di donne, di fronte al Parlamento di Dublino per una veglia a lume di candela, chiedendo che il governo trovi il modo di chiudere la scappatoia che consente di negare l'aborto a una donna in pericolo di vita. Le organizzatrici della manifestazione poi hanno annunciato di attendere folle ancora più vaste per quel che riguarda nuove dimostrazioni, e hanno chiesto a tutte le irlandesi e tutti gli irlandesi di protestare davanti alle ambasciate dei loro luoghi di residenza. con questa brutta notizia chiudiamo la puntata di oggi. Radio Scadi ritorna la prossima settimana per parlare ancora di queste vicende e parlare ancora delle elezioni in Catalogna. Ci lasciamo qui con la sigla finale, ricordando l'appuntamento di domani a partire dalle ore 13 alla Facoltà di Scienze Politiche dell'Università La Sapienza, ancora all'interno delle mobilitazioni per la libertà di Lander, un caso basco a roma.noblogs.org, il sito di riferimento. radioscadi@chiocciolotistici.org è invece la posta elettronica della nostra trasmissione. Sigla finale, e poi ancora su questi temi ci trasferiamo all'Aquila, dove stamane c'è la seconda udienza per lo stupro e il tentato omicidio di una studentessa da parte di un militare. Sigla finale e poi in collegamento con l'Aquila.